Allora, voi capite che scegliendo la strada di un controllo accentrato diventa particolarmente delicata la scelta su come comporre questo organo. Questa scelta è una scelta che si pone in tutti i sistemi costituzionali. E non ci sono due che abbiano la stessa risposta, anche perché dipende molto dalla struttura, diciamo dalla forma di Stato. Per esempio, una bella differenza corre tra sistemi federali e sistemi non federali. Nei sistemi federali la composizione è legata innanzitutto al ruolo arbitrale che ha la Corte Costituzionale. Per esempio, in Germania la composizione deriva da un'elezione dei giudici a metà da parte dell'Assemblea nazionale, cioè del Bundestag, che rappresenta l'intero popolo tedesco, e per metà dal Bundesrat, dal Consiglio federale, dove invece stanno i ministri dei Länder. Per cui la garanzia della stabilità della federazione si riflette su una composizione quasi arbitrale della Corte Costituzionale. In America la Corte Suprema è invece frutto anche questa di un'incrostazione storica molto particolare. Non si spiegano alcune scelte della Costituzione americana se non pensando che gli americani avevano una garanzia che si chiamava George Washington. La Costituzione americana è nata pensando che il Presidente degli Stati Uniti sarebbe stato George Washington e che di conseguenza c'erano le garanzie, stavano lì. È anche un sistema federale. È anche un sistema federale e questo si riflette sul modo con cui è composta la Corte Suprema. La Corte Suprema, i giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica con l'advice and consent del Senato. L'advice and consent del Senato significa consiglio e consenso, il che significa che il Senato deve approvare le designazioni del Presidente della Repubblica. Le approva quasi sempre, è vero, anche perché non è la cosa a cui badano di più. Però il principio è rispettato, nel senso che il Presidente della Repubblica incarna l'unità federale, il Senato è rappresentativo degli Stati membri, due senatori per ogni Stato membro, per cui anche qui il segreto della formula è un segreto che si riallaccia alla struttura federale. Il Senato, prima di dare il suo consenso, fa un'audizione del candidato, è anche divertente l'audizione del candidato perché cercano di farli di trabocchetti, nel senso di farlo pronunciare su alcuni temi caldi, cosa pensa dell'aborto, cosa pensa del matrimonio gay, tutti i temi che in quel preciso istante sono di moda, sono caldi nella politica americana. Raramente è stato rifiutato, è successo a un candidato di Reagan, direi, il quale aveva questo pedigree che era un giudice di circuito e su 50 sue sentenze 48 erano state annullate in appello, che qualcuno gli ha fatto osservare che non era esattamente una gran carriera da giurista e allora il presidente ha deciso di candidare qualcun altro. E notate che il problema della composizione si sposa con il problema delle garanzie, perché la particolarità di tutte le corti costituzionali e delle corti supreme è che questi organi devono essere organi rigorosamente sottratti al circuito rappresentativo. Ficcatevi nella testa questo altro assioma, perché è fondamentale, soprattutto in un paese dove appunto i bipedi starnazzano la televisione e ogni tanto, quando la Corte Costituzionale fa qualche sentenza che non piace al potere, il potere starnazza dicendo: ma chi sono questi qua? Chi li ha eletti? Perché tutto deriva dall'elezione, e se non dall'elezione, almeno da un sondaggio. E in tutti i sistemi costituzionali, il principio fondamentale, l'obiettivo fondamentale è di avere una corte che abbia una composizione tale per cui sia assicurata A, la competenza tecnica, B, la imparzialità, C, di essere sottratta al circuito della rappresentanza politica. Perché deve essere sottratta al circuito della rappresentanza politica? Perché se la Corte Costituzionale fosse espressiva di consenso popolare, diretto o indiretto, noi avremmo una terza Camera. Abbiamo già due Camere che sono rappresentanze della maggioranza del Paese. La Corte Costituzionale non deve essere rappresentanza della maggioranza del Paese, perché se no non avrebbe nessun senso. Per quale motivo c'è una Corte Costituzionale se non per proteggere i diritti delle minoranze? Questo è in America, dove c'è una tradizione di studi sulla Corte Suprema e sulla Judicial Review che risale a metà dell'Ottocento, quantomeno, su questo hanno fortemente insistito. È una delle teorie più persuasive sulla funzione del controllo costituzionale delle leggi è proprio quella di una protezione delle minoranze, cioè delle posizioni che soccombono nel processo legislativo. Le leggi le fa la maggioranza politica. Chi giudica la conformità della legge a Costituzione si fa interprete della Costituzione, e si fa interprete della Costituzione con un potere inaudito in una democrazia, che è quello di cancellare la decisione del potere rappresentativo, che è l'unico legittimo. Noi siamo passati dall'idea ottocentesca che il Parlamento, essendo il corpo rappresentativo, può fare tutto, salvo trasformare l'uomo in donna, può fare tutto perché è sovrano, a un'idea in cui invece il Parlamento resta l'organo rappresentativo, però sopra di sé ha un giudice e una carta costituzionale. Allora, questo giudice, che ha un potere inaudito, che è quello di cancellare le decisioni sovrane, lo fa per difendere ciò che c'è scritto in Costituzione. E ciò che c'è scritto in Costituzione, come tante volte vi ho sottolineato, è tutto quello che i costituenti hanno pensato di sottrarre alla decisione della maggioranza politica. Per cui, di fronte a un governo iperliberista, la Corte Costituzionale si fa garante di quella parte sociale della Costituzione, cioè della parte dove sono scritti i diritti sociali, che sono i primi incisi da una legislazione liberista. No. Se la maggioranza liberista decide che per abbassare le tasse e si tagliano un po' di spese pubbliche, e le spese pubbliche le va a tagliare dove a lei non interessa mantenerle, sanità, servizi sociali, istruzione pubblica, eccetera, è chiaro che arriva un punto oltre il quale la Corte dice: tu non puoi andare, perché tu devi garantire questi diritti perché sono scritti in Costituzione. Ecco la funzione antimaggioritaria che svolge la Corte Costituzionale e la Corte Suprema. Se va al governo una sinistra particolarmente radicale, incomincia a contestare la proprietà dei mezzi di produzione, ma una volta si faceva, adesso non so che cosa faccia, e a questo punto la Corte dice: no, proprietà privata. La famosa legge urbanistica fatta dal centro-sinistra, la legge Bucalossi degli anni 70, prevedeva la scissione tra lo ius edificandi, il diritto di costruire, e il diritto di proprietà, come esiste in larga parte del nord Europa, proprio per bloccare la rendita parassitaria sui terreni, sulla proprietà fondiaria. La Corte Costituzionale ha detto: no, questo va contro il diritto di proprietà. Cioè, suonato un campanello antimaggioritario, la maggioranza voleva percorrere una strada che forzava la lettura della Costituzione in un certo senso, E la Corte Costituzionale ha detto no, tu non puoi incidere su diritti che sono diritti scritti e garantiti in Costituzione. Vedete, e come sempre il principio di legalità, come sempre, ma come è nel DNA, nel programma filosofico del principio di legalità, il principio di legalità va contro il potere costituito. Quale esso sia? Da noi il potere è sempre un potere espresso dalla maggioranza del popolo, di conseguenza la legalità è la catena che trattiene il potere. È fatta per questo, è stata inventata per questo, è stata teorizzata per questo. E la legalità costituzionale è una catena che tiene il potere anche quando il potere è il potere legislativo. Per cui la tensione tra diritto e politica è una tensione in qualche modo strutturale. E la Corte Costituzionale si trova esattamente sull'anello della catena che lega il potere legislativo. Questo anello non può che essere messo su una sostanza diversa dalla rappresentanza. Perché se la Corte Costituzionale fosse un organo rappresentativo, sarebbe sostanzialmente una terza Camera, dove la maggioranza politica che sta in Camera, al Senato e al Governo, troverebbe degli amici e dei consensi. Allora, il problema è come riuscire a costruire un organo di giustizia costituzionale che sia terzo anche come composizione, in modo da non rispecchiare la rappresentanza politica. E vedete che i sistemi sono diversi. Quello americano è molto, molto singolare da un certo punto di vista, no? Perché i giudici, nonché il presidente della Corte Suprema, sono tutti di nomina presidenziale. E questa nomina presidenziale è sì garantita dal consenso del Senato, ma il Senato è un organo politico, è un organo rappresentativo. Anche se in America tutto questo ha delle sfumature molto diverse dalle nostre, il Senato ha una maggioranza che non sempre, ma più delle volte, è d'accordo con il Presidente della Repubblica. Lì la soluzione, il bilanciamento, il contropeso alla nomina presidenziale è il fatto che i giudici abbiano una carica vitalizia. I giudici escono dalla Corte Suprema solo coi piedi davanti e con funerale di Stato, oppure con dimissioni. Questo non lo era all'inizio, cioè lo è sempre stato per legge, ma all'inizio, siccome non era un bel mestiere quello di fare il giudice della Corte Suprema, perché i giudici della Corte Suprema dovevano andare a cavallo in giro per 13 stati a fare giustizie, e non era un lavoro tanto comodo, non era una carica particolarmente ambita. L'ho diventato in seguito. Oggi il giudice della Corte Suprema è una delle cariche più esclusive e più ambite, anche perché è strapagato, perché è un lavoro di eccezionale importanza. E la natura vitalizia della nomina è esattamente la garanzia di indipendenza dei giudici. I giudici entrano con una caratura politica, con una caratteristica politica, sono nominati da un organo politico come presidente, ottengono il consenso del Senato, ma quando entrano nella Corte Suprema sanno di dipendere solo da se stessi, non hanno il problema di che cosa farò dopo, perché più del giudice della Corte Suprema difficilmente potrebbe fare. E questo consente ai giudici di avere una loro propria indipendenza. Ciò nonostante, questa è una delle pagine più difficili della Costituzione americana. Nel senso che la storia americana dimostra anche lì una forte tensione periodica tra la Corte Suprema e il potere politico. I ritmi di cambiamento delle maggioranze e delle presidenze in America è più veloce dei ritmi di cambiamento della Corte Suprema. Per cui oggi Obama si trova nella Corte Suprema larga parte dominata dai repubblicani, anche perché Bush, almeno questa fortuna ha avuto, che un po' di giudici siano morti, altri sono stati incentivati a dimettersi ed è riuscito a dominare una bella massa di giudici conservatori, non bravissimi, alcuni bravi, altri non bravi, e questa massa di giudici conservatori ha cambiato completamente la giurisprudenza della Corte Suprema. Corte Suprema che in precedenza era stata una corte molto liberal, e Reagan si è trovato di fronte, Reagan, presidente repubblicano, una corte che era una corte molto più avanzata socialmente e nella politica giudiziaria e così via. Cioè, è frequente questa tensione tra giudice e Corte Suprema, per cui tra presidente e politica da un lato e Corte Suprema, per cui la naturale tensione tra il diritto e politica anche in America si verifica nonostante la nomina presidenziale. In Italia il sistema è un sistema ammirevole nella scelta dei giudici. Per questa ragione, tenete presente che, primo, l'Italia non è un paese federale, per le ragioni che vi ho ben spiegato. È un paese regionale e questo costituisce l'elemento debole del quadro che adesso vi descrivo. Nel senso che la Corte Costituzionale non è stata pensata per essere fondamentalmente il giudice dei conflitti tra Stato e Regione, anche se oggi lo è. La larga parte delle questioni, la maggioranza delle questioni che va alla Corte sono conflitti tra Stato e Regione. Ma non era questo il pensiero dominante di un'assemblea costituente che usciva dal fascismo e non aveva una grande esperienza di sistemi regionali perché se lo stava inventando lì per lì. La nota dominante, la nota che caratterizza il disegno costituzionale è il problema del rapporto tra maggioranza politica e limiti costituzionali, quindi il problema del controllo sulla legge. È la legge dello Stato il problema che avevano in mente i costituenti, non il conflitto tra Stato e Regione. E allora, di fronte al problema della legge dello Stato, che deriva dal Parlamento, dall'altra parte sta un cittadino che va da un giudice a porre una questione che riguarda l'applicazione di questa legge. E questo giudice finisce con essere in contrasto con il Parlamento. È il giudice che impugna la legge. Il Parlamento italiano, ridendo scherzando, in circa 18 ore fa il lodo Alfano. Il Tribunale di Milano, che si trova costretto a sospendere un pezzo di processo, continuando per la parte non politica, ma sospendendo il processo per quanto riguarda il politico imputato, si scoccia e dice: ma questa legge mi sembra un abuso. Sospende il giudizio e investe la Corte Costituzionale. Investendo la Corte Costituzionale, sta impugnando la legge dello Stato. Sta contestando la scelta compiuta dalla maggioranza politica. Questo avviene più volte al giorno in tutte le aule giudiziarie, no? Perché i motivi per cui una legge possa apparire al giudice che la applica incostituzionale sono pressoché infiniti. Lo vedremo in particolare parlando del principio di eguaglianza, perché è lì il massimo, l'area più frequentemente problematica nell'applicazione delle leggi. Allora, in questo momento noi abbiamo un giudice, cioè un potere dello Stato, che va dalla Corte e quindi dà lavoro alla Corte Costituzionale, contestando la scelta del Parlamento. Sono questi, in sostanza, i protagonisti del processo, adesso non i protagonisti formali, ma il giudizio della Corte ha come oggetto una questione sorta in un'aula giudiziaria è sollevata dal giudice e d'altra parte la questione riguarda una legge in vigore voluta dalla maggioranza politica del Parlamento. Il disegno costituzionale della Corte Costituzionale rispecchia esattamente questo dato di partenza, per cui il Parlamento e i giudici eleggono pezzi della Corte Costituzionale. Un terzo e un terzo. Il resto è nominato dal Presidente della Repubblica. Un terzo. Vedete, se in uno Stato federale il problema è la dialettica tra centro e periferie, tra il Bund e il Land in Germania, tra il Senato, gli Stati federali rappresentati e il Presidente della Repubblica come elemento fondamentale. Siamo in un sistema dualistico in qualche modo. Da noi l'anima che ha dato luogo alla composizione della Corte è un conflitto tra due soggetti, la politica, il Parlamento, e il diritto, i giudici. E questi due elementi nominano i loro arbitri. Il collegio arbitrale si forma sempre di tre persone, tre arbitri. Due sono scelti dalle parti e uno è nominato da un'autorità indipendente che fa da presidente, di solito dal presidente del tribunale, per esempio. Clausola compromissoria in un contratto tra due aziende, le due aziende fanno un contratto, ci mettono una clausola arbitrale, e cioè dicono quando litighiamo non andiamo dal giudice civile, poi ci mette 10 anni e ci costa un sacco di soldi. E risolviamo la questione di fronte a un collegio arbitrale. Collegio arbitrale come è composto? Ogni azienda nomina il suo avvocato come arbitro, insieme i due arbitri, oppure il presidente del tribunale, un'autorità terza, nomina il presidente. E quello è il collegio arbitrale. Abbiamo realizzato una composizione molto simile. Il Parlamento nomina 5 giudici costituzionali. Le supreme magistrature, che sono Cassazione per la magistratura ordinaria, Consiglio di Stato per la magistratura amministrativa, Corte dei Conti, ne nominano 3-1-1 altre 5. E 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica. Questa è la composizione della Corte. Tenete presente che a tutti costoro sono richiesti dei requisiti professionali. Nel senso che per essere nominati alla Corte bisogna essere magistrati di alto livello, professori di materie giuridiche ma solo ordinari, avvocati ma solo con 20 anni di professione. A questo punto questi requisiti professionali garantiscono la competenza tecnica. La scelta è una scelta che fa in parte il Parlamento in seduta comune, in parte la magistratura, in parte il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Con quali criteri? I criteri sono presto detti. La Cassazione ci manda 3 giudici di Cassazione, il Consiglio di Stato ci manda un consigliere di Stato, la Corte dei Conti un magistrato della Corte dei Conti, sempre, perché noi siamo un paese corporativo, prima che lo inventasse Mussolini, che non l'ha mai realizzato, ma anche dopo, nel senso che noi siamo nati con la corporazione, come Dante ci insegna, e di conseguenza i magistrati si muovono in modo corporativo. Interessante la scelta da parte del Parlamento. Il Parlamento ne manda i giudici, devono essere eletti a maggioranza qualificata, che all'inizio è 2/3 e poi è il 60%, 3/5. Per cui, per essere votati e scelti dal Parlamento in seduta comune, bisogna avere almeno i 3/5 dei voti, che vuol dire il 60%. Nessuno schieramento politico raggiunge da solo il 60% e speriamo che continui così. Questo impone sempre delle faticosissime trattative. Tendenzialmente, e c'è una proporzione di 3 a 2, 3 membri sono della maggioranza, 2 della minoranza, che era semplicissimo nel passato regime politico, perché siccome la maggioranza era sempre quella e la minoranza era sempre quella, tutto era facile, tutto era facile. I tre giudici della maggioranza erano due democristiani e un socialista, più o meno ci potevano essere qualche piccola variazione, poteva essere un socialdemocratico invece che socialista e così via. I due dell'opposizione erano sicuramente un comunista, se non due, e qualche volta uno del movimento sociale. E questo era già prefissato, per cui le strade erano quelle. Oggi è un gran casino, si può dire casino, sì. E, vabbè, la casa delle Escort va bella. È una grande casa delle escort, nel senso che non si sa chi è la maggioranza, chi è l'opposizione, nel senso che questa cambia. E allora tendenzialmente si dividono per schieramenti, ma questo rende molto più difficile la trattativa. Per esempio, se scade un giudice scelto, proposto dal centro-sinistra, è probabile che ricapiti una designazione del centro-sinistra. E così, se scade un giudice proposto da AN, è probabile che venga riproposto un giudice di AN. Però questo giudice deve ottenere il 60% dei voti. E qui si crea un fuoco incrociato che qualche volta porta a buoni risultati e qualche volta porta a dei pessimi risultati. Ultimamente ha portato dei pessimissimi risultati. Anzi, probabilmente ci ha portato dei risultati in cui uno dei giudici non c'ha neppure i titoli. Un giudice napoletano probabilmente non c'ha i titoli per stare alla corte. Perché? Perché era un funzionario parlamentare come tale fuori dai requisiti minimi, diventato capo di gabinetto di Fini quando era ministro, a fine legislatura, per cui nel 2006 viene nominato al Consiglio di Stato dal governo. Ma il Consiglio di Stato ovviamente è sezione consultive, e poi eletto in quanto giudice del Consiglio di Stato. Voi capite che se questo è avere i titoli, chiunque può andare alla Corte Costituzionale, perché chiunque può essere nominato al Consiglio di Stato e il giorno dopo nominato alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è quella che verifica i titoli, ma la Corte Costituzionale non ha mai contestato duramente. Per cui abbiamo avuto spesso dei componenti della Corte Costituzionale non solo capacità tecniche, che è una conseguenza, ma anche il possesso dei titoli è stata contestata. La prima donna della Corte, la Sa no, la Saul della. Scusate, facciamo un vuoto di memoria, ma la memoria è vuota quanto il deserto del Sahara, per cui. Non è normale, abbastanza normale, e si era detto che non avesse maturato i 20 anni come avvocato e che quindi non fosse perfettamente in regola. Noi abbiamo avuto dei giudici molto politici, è stato giudice, poi anche presidente della Corte Costituzionale, per esempio Mauro Ferri, che era sì avvocato di lungo corso, ma in realtà era stato un parlamentare di prima fila, ministro, segretario del Partito Socialdemocratico e così via, ed è poi finito la corte, non si è comportato neanche malissimo. Abbiamo avuto grandi giuristi, ma anche grandi giuristi impegnati in politica. Vassalli, che è morto di recente, centenario, grande penalista, grande giurista, è stato anche il ministro di giustizia che ha guidato un po' la formazione del codice di procedura penale e quindi da ministro poi si è trasferito dalla corte e si è trovato a essere giudice della sua legge. Alcune cose non sono del tutto, come dire, semplici e lineari. C'è qualche problema in questa designazione. Il Parlamento non ha dei criteri se non quello politico, cioè essenzialmente dei criteri, come dire, di non sgradimento dall'altra parte. L'ultimo giudice entrato è Frigo, ex capo delle Camere Penali, cioè l'Organizzazione degli Avvocati Penalisti, che è stato preferito a Pecorella perché Gaetano Pecorella, che pare che come professionalmente sia molto meglio, era l'avvocato di Berlusconi, per cui la sinistra ha detto no, l'avvocato di Berlusconi non lo vogliamo, e hanno scelto Frigo, che credo sia stato anche avvocato di Berlusconi, ma comunque. Cioè, sono stati più avvocati di Berlusconi alla Corte, anche se Vaccarella, per esempio, che è l'avvocato di Berlusconi, Studio Previti, grande civilista peraltro, è stato alla Corte 5 anni perché si è dimesso perché ci rimetteva troppi soldi. C'aveva da fare, c'aveva da lavorare, non c'era tempo da perdere la Corte Costituzionale. Insomma, qui noi abbiamo, sulla nomina parlamentare, si riflette un po' tutta la problematica della nostra politica. Ci sono ogni tanto scelte ottime e ogni tanto delle scelte che fanno cadere le braccia. Quindi, una componente sicuramente tecnica, perché quelli sono magistrati, sono gli elementi anche di collegamento linguistico con i giudici. Sono magistrati che parlano con i giudici, bene o male lavorano su delle ordinanze che arrivano dai giudici. È una porta della magistratura nella Corte Costituzionale. Dall'altra parte abbiamo dei tecnici più o meno validi, che sono di nomina politica e quindi hanno, diciamo, una certa targatura politica. Si sa che quel giudice era in quota di partito X o del partito Y. E poi ci sono le nomine del Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica non ha criteri prestabiliti, dipende molto dal presidente a presidente. Spesso ascoltano la Corte Costituzionale, per esempio la Corte Costituzionale dice oi 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 siamo rimasti senza un tributarista. Ciampi ha nominato il giudice Gallo, che è quello che ha steso la sentenza del lodo Alfano, proprio perché dalla stessa Corte hanno detto, sai, abbiamo dei problemi di diritto tributario enormi e anche di rapporti finanziari Stato-Regione, ci serve qualcuno che si occupi di questo settore. E questa è una prima guida, equilibrare la composizione tecnica della Corte. Poi c'è il delicato problema dell'equilibrio politico, soprattutto quello che è sempre stato una questione delicata è l'equilibrio tra la componente, diciamo, di estrazione cattolica e quella di estrazione laica. E anche questo è uno dei meccanismi che guida la scelta del Presidente, che come vedete è una scelta di grande prudenza. Tendenzialmente il Presidente sceglie sempre professori universitari, il che ce lo rende molto gradito. Perché anche riesce a trovare delle persone che insomma sono competenti. Sì, dovrebbero essere competenti. È quello che nomina ogni tanto una donna, c'è cioè almeno una donna da un po' di tempo alla corte. Qualcuno dice che non dovrebbe essere questa la scelta, il criterio di scelta, cerca di riequilibrare la composizione sia disciplinare che per genere, che culturale e così via. C'è una cosa da dire, che la nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica è controfirmata dal Governo, come tutti gli atti del Presidente della Repubblica. Sul valore di questa controfirma si è discusso tantissimo, e non si è discusso a livello accademico, si è discusso in Parlamento, perché quando fu fatta la legge sulla composizione della Corte, e la maggioranza di allora, per bocca del suo relatore, sostenne la tesi che i giudici nominati dal Presidente dovessero essere nominati su proposta del Governo. E naturalmente questo indignò l'opposizione e sviluppò un grande dibattito, che fu uno dei dibattiti più importanti degli anni 50, sulla funzione della Corte. E tutti dissero, attenzione, perché se noi diciamo che i cinque giudici della Corte nominati dal Presidente sono su proposta del Governo, e poi tre giudici sono designati dalla maggioranza, 3 più 8 è uguale a 15, questo significa che i giudici sono in maggioranza espressione della maggioranza politica. E allora questa funzione di antimaggioritaria della Corte viene a cadere. Avremmo ridotto la Corte Costituzionale a un corpo dove la maggioranza politica designa la maggioranza dei giudici. È proprio da questa vicenda che è sorta quella buffa teoria che porta a dire che dove la Costituzione dice tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal ministro proponente, si debba leggere sono firmati dal ministro competente. È proprio da questa vicenda che nasce quella teoria, perché si è voluto con questo dire che il Presidente della Repubblica non subisce la proposta del Governo, ma il Governo dà soltanto una firma tecnica sull'atto di scelta. Per cui il Ministro potrà essere chiamato, se il Presidente della Repubblica improvvisamente nomina il suo cavallo alla Corte Costituzionale, cavallo giurista naturalmente, perché ovviamente gli deve dare un suo controllo di decenza. Lo stesso potrà fare se nomina suo figlio, che peraltro è professore universitario, perché non è molto fair, ma certo non lo può fare contestando le scelte fatte dal Presidente. Sulle scelte fatte dal Presidente, il Ministro non è proponente, ma solo competente nella firma tecnica. Per cui in sostanza il Presidente della Repubblica nomina chi vuole, nell'ambito della decenza. I giudici non sono a vita, ma durano 9 anni. All'inizio sono stati appositamente scaglionati in modo da avere un organo che non scade mai, è un organo che si rinnova di continuo. È composto da 15 signori, ma c'è un grosso problema, che può funzionare soltanto se il collegio ha 11 giudici presenti. Questo è un elemento che vi sottolineo perché è un elemento delicato del quadro costituzionale, molto delicato. E ognuna delle componenti che sceglie i giudici costituzionali potrebbe in teoria bloccare la Corte Costituzionale. Se il Parlamento, che è più indiziato di comportamenti strani, decidesse o non potesse eleggere i suoi giudici, scaduti i giudici non hanno prorogatio, non è che continuano finché non entra quello nuovo. I giudici alla fine del novennio scadono, con unica eccezione. Cioè se la Corte è impegnata in un processo penale contro il Presidente della Repubblica. Insomma. Scadono, per cui scadono uno dopo l'altro. Il giorno in cui la Corte non riuscisse a avere 11 giudici che possono sedere nel collegio, sarebbe paralizzata. Non si è mai verificato, ma si è verificato il pericolo, si è avvertito, perché nell'ultimo decennio il Parlamento più volte si è trovato in una situazione di non riuscire a decidere e la Corte è arrivata ad avere 13 giudici invece che 15, per lunghi periodi, che vuol dire che se uno muore oppure ci sono altre difficoltà, può succedere che la Corte si trovi in stato di paralisi. C'è un altro problema, poi vi lascio, un altro problema serio che vi prospetto, è che alla Corte si applicano tutti i principi tipici della giurisdizione, e cioè il principio per cui il collegio giudicante deve essere sempre lo stesso. Il collegio si intende quella composizione che ha la Corte per giudicare una causa. La Corte incomincia a giudicare una causa, la giudica con un numero di giudici, quei giudici devono essere fisicamente gli stessi fino alla sentenza. Per esempio, quando il giudice Vaccarella, sorprendendo tutti e con un gesto che io trovo indecente, semplicemente indecente, è registrato, poi l'ho messo in internet come tutte le cose che vi dico, e si è dimesso. E si è dimesso all'inizio, dunque, non me lo ricordo più, con esattezza, si è dimesso dicendo: io non voglio subire le pressioni sul referendum sulla legge elettorale, forse era, che si sarebbe discusso un anno dopo, una cosa del tutto pretestuosa. Si è dimesso di colpo. La Corte ha dovuto riscrivere a ruolo tutte le cause in cui lui era stato componente del collegio. Perché una volta che lui è uscito, doveva essere reintegrato con un'altra persona e la causa ricominciava dall'inizio. Immaginate il danno di tempo, di energia e così via. Questi sono i gesti proprio di arroganza personale intollerabili. E questo significa che la composizione di quegli 11 deve essere una composizione stabile che segue tutto il lavoro della causa. Allora, le cause di fronte alla Corte non durano una vita come di fronte ai giudici ordinari. In genere un anno è il tempo in cui la Corte emette la sua sentenza. Potrà essere un po' di meno nei casi urgenti, un po' più lungo nei casi non urgenti. La Corte è padrona del suo ruolo. La Corte decide che cosa giudicare prima e che cosa non c'è urgenza di giudicare. Per cui in questo è riuscita anche a fare sentenze in pochissime settimane, se il caso era particolarmente urgente. Però il principio è quello che l'organo che inizia a discutere quella causa deve essere composto dalle stesse persone fino alla fine della causa, fino alla sentenza. 1:30, arrivederci.